Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
Are you up for it?
Il ritmo è la vibrazione più intima del cosmo e la poesia è un tentativo di sintonizzarsi con la vibrazione cosmica, con la vibrazione del tempo che viene e ritorna. Tuttavia, noi siamo capaci di fare qualcosa con le parole che rompe la relazione stabilita tra il significante e il significato e che apre nuove possibilità di interpretazione, nuovi orizzonti di significato. Il nostro tempo è attraversato da una sorta di sentimento apocalittico. La morte è stata oggetto di rimozione nella sfera illuminata della modernità. Solo nell'abbracciare l'alt possiamo trovare un rifugio, mentre il silenzio di Dio, terrificante, risuona all'orizzonte. Denaro e linguaggio hanno qualcosa in comune. Non sono nulla, eppure muovono tutto. Il linguaggio, come il denaro, non è nulla, ma come il denaro può fare qualsiasi cosa.
Alle 8:30, 9 c'è la gente,
c'è la passeggiata.
Gli individui non sono soggetti che perseguono autonomi progetti di vita, ma frattali. Unità connettive che debbono interfacciarsi perfettamente per poter essere funzionali, per poter produrre. Respira seguendo il tuo ritmo. Per imporre il suo ordine, che è fondato sull'accelerazione costante, il potere irrigidisce e blocca la vibrazione delle singolarità. Il caos che invade l'organismo cerca, una sintonia osmotica, una nuova relazione armonica con il ritmo dell'universo.
Silenti a luna di notte, no?
Lo sbadiglio, ad esempio.
Il suono dello sbadiglio esiste. È un bel titolo, il suono dello sbadiglio.
Tanto proprio. Ai.
Nella mia casa ci vive un alieno. Per lui è mortale la nostra atmosfera e quindi sta dentro una forma di vetro che lo separa dal mondo che ha attorno. So che è un alieno per via dei suoi arti, membrane atrofizzate e trasparenti, per la sua pelle scagliosa e scarlatta, perché respira da ferite aperte come voragini lungo i due fianchi, perché non parla né emette dei suoni, ma soprattutto so che è un alieno per gli occhi vuoti, che guardano un mondo come se fossero gli occhi di un morto, senza emozioni, pensieri o nient'altro, curiosità, paranoia, empatia, occhi che sembrano solo materia, indifferenti come le cose, come granito, carbone o legname, come la morte, per cui non importa sapere il nome di chi morirà.
Esserci nati. Se non vi importa che la felicità non sia sempre così divertente. Se non vi importa un po' di inferno una volta tanto. Proprio quando tutto va bene. Perché anche in paradiso mica cantano sempre. Il mondo è un bel posto per esserci nati. Se non vi importa che qualcuno muoia tutti i momenti. O magari solo di fame. per un po' di tempo. Il che non è poi tanto male se non siete voi. Oh, il mondo è un bel posto per esserci nati. Se non vi importa molto qualche cervello morto nelle alte sfere, o una bomba o due, di tanto in tanto, nei vostri visi alzati, o certe altre improprietà di cui è preda la nostra società, coi suoi uomini distinti e quelli estinti, i suoi preti e altri poliziotti, le sue varie segregazioni, le investigazioni congressuali e altre costipazioni, e la nostra carne sciocca eredita. Sì, il mondo è il miglior posto per un mucchio di cose come far buffonate e fare all'amore, essere tristi e cantare canzoni triviali e avere ispirazioni, vagabondare, guardare ogni cosa odorando fiori e dare pizzicotti alle statue e perfino pensare e baciare la gente e far bambini e portare pantaloni e agitare cappelli e ballare e andare a nuotare nei fiumi e fare picnic a mezza estate e insomma godersi la vita. Già. Ma poi sul più bello di tutto questo arriva sorridendo l'imprenditore delle pompe funebri.
Quando si svegliava in mezzo ai boschi, nel buio e nel freddo della notte, allungava la mano per toccare il bambino che gli dormiva accanto. Notti più buie del buio e giorni uno più grigio di quello appena passato, come l'inizio di un freddo glaucoma che offuscava il mondo. La sua mano si alzava e si abbassava ogni prezioso respiro. Si tolse di dosso la tela di plastica, si tirò su avvolto nei vestiti nelle coperte puzzolenti e guardò verso est in cerca di luce. Ma non ce n'era. Nel sogno da cui si era svegliato vagava in una caverna con il bambino che lo guidava tenendolo per mano. Il fascio di luce della torcia danzava sulle pareti umide piene di concrezioni calcaree, come i viandanti di una favola inghiottiti e persi nelle viscere di una bestia di granito. Profonde gole di pietra dove l'acqua sgocciolava e mormorava. I minuti della terra scanditi nel silenzio, le sue ore, i giorni, gli anni senza sosta. Poi si ritrovava in una grande sala di pietra dove si apriva un lago nero e antico, e sulla sponda opposta una creatura che alzava le fauci grondanti da quel pozzo carsico e fissava la luce della torcia con gli occhi bianchissimi e ciechi come le uova dei ragni. Dondolava la testa appena sopra il pelo dell'acqua come per annusare ciò che non riusciva a vedere. Rannicchiata lì, pallida, nuda e traslucida, con le ossa opalescenti che proiettavano la loro ombra sulle rocce dietro di lei. Le sue viscere, il suo cuore vivo, il cervello che pulsava in una campana di vetro opaco. Dondolava la testa da una parte all'altra, emetteva un mugolio profondo, si voltava e si allontanava fluida e silenziosa nell'oscurità. Con la prima luce grigiastra l'uomo si alzò, lasciò il bambino addormentato e uscì sulla strada. Si accovacciò e studiò il territorio a sud, arido, muto, senza Dio. Gli pareva che fosse ottobre, ma non ne era sicuro. Erano anni che non possedeva un calendario. Si stavano spostando verso sud. Lì non sarebbero sopravvissuti un altro inverno. Quando ci fu luce a sufficienza per usare il binocolo, ispezionò la valle sottostante. Tutto sfumava nell'oscurità. La cenere si sollevava leggera in lenti mulinelli sopra l'asfalto. Studiò quel poco che riusciva a vedere. I tratti di strada laggiù fra gli alberi morti, in cerca di qualche traccia di colore, un movimento, un filo di fumo. Abbassò il binocolo e si tirò giù la mascherina di cotone dal viso. Si asciugò il naso con il polso e riprese a scrutare la zona circostante. Poi rimase seduto lì con il binocolo in mano a guardare la luce cinerea del giorno che si rapprendeva sopra la terra. Sapeva solo che il bambino era la sua garanzia. Disse: se non è lui il verbo di Dio, allora Dio non ha mai parlato.
Ah, io non me lo sono mai posto il problema. Sicuramente ci sarà la fine del mondo per tutti. Il resto non so rispondere. Non ho la fantasia di pensare come verrà.
Sono cose troppo grosse, non ci penso. Noi possiamo far poco niente.
Non vedo niente, ci penso.
Diciamo tipo il deserto ovunque, più che altro. Cioè il mondo resta completamente vuoto e sì, ci sono, rimangono pochissime persone.
Buio.
Natale buio, non c'è sole più. È finito il mondo. Quando non c'è sole e non c'è l'acqua, è finito il mondo.
Niente.
Nulla.
Non me la figuro. Non raffigurabile.
Tutti che si addormentano e nessuno che si sveglia più.
Una zona totalmente deserta, cioè vuota. Il vuoto.
E che tutto è niente.
Tutto è niente.
Che tutto è niente, rimane solo l'ultra sottile.
L'apocalisse già si sta intravedendo, una piccola immagine dell'apocalisse l'abbiamo.
Il presente, perché sono apocalittico.
Siamo in un momento
adesso,
difficile.
Adesso secondo me siamo in piena apocalisse.
A cavallo.
Però. Cioè nel senso che siamo in un periodo apocalittico.
Una cosa molto attuale. E ci sono tutti i segni dell'apocalisse. E dobbiamo semplicemente arrivare al cuore di tenebra per poi arrivare al compimento del tempo.
In questo momento dell'umanità stiamo vivendo il capitolo 12 dell'Apocalisse.
C'è chi proprio dice che siamo alla fine dei tempi.
L'Apocalisse è sempre visto, è stato visto come la storia dell'umanità.
L'inizio della fine.
Dove sta finendo un mondo e forse ne inizierà un altro. Credo, spero.
C'è già l'apocalisse.
Ogni allegoria può essere presa.
C'è già l'apocalisse.
È importante cercare di capire che cosa può voler dire, ovviamente.
Non so se posso dire che dopo mi prendo.
L'ottica, direi, non di pensare di aver raggiunto il traguardo, ma ritenere che ci ci siano altri aspetti che possono...
Beh sì, l'Apocalisse però può essere fatta di tanti segnali, di un mondo che... Insomma, secondo me è un momento di grossa trasformazione, di grossa cambiamento, e non è per niente secondo me una cosa negativa. Apocalittico vuol dire, come dire, un mondo in cammino, la fine di un mondo e l'inizio di un nuovo mondo. Io spero che sia così, mi auguro.
Secondo me è come la fine e ci sarà un nuovo inizio.
No, non penso che finisca tutto, in realtà. No, c'è sempre un inizio di qualcosa. Noi non ci saremo più e però ci sarà qualcun altro, sono sicura.
Cosa abbastanza naturale, ogni cosa si distrugge, almeno in cosmologia.
In memoria di un terrestre che molto viaggiò per deserti, foreste e superstrade, finché cadde dalla sedia e picchiò il cervelletto. Da quel giorno cammina, mangia e conosce il proprio nome, un attimo prima di non conoscerlo più. Dedicato alle amnesie temporanee e permanenti degli esseri umani senzienti. Benvenuto in RXXXIX Area, audioguida di 10 punti per imparare a ricevere le tante di atmosfera terrestre nei vissuti che compongono te. Questo è respirare. A knowledge base. Hai a disposizione dalla nascita un numero massimo di respiri, come le lavatrici e i cellulari, nostri fratelli robot. Non puoi aumentare il numero di respiri, ma puoi allungare ciascun respiro, mettere del tempo tra i singoli istanti. Questo è respirare. Si fa coi piedi. Respirare è postura, presa in carico della forza innamorata di ogni cosa terrestre, forza di gravità. Postura è... Come risponderai a questo amore?
Punto 1. Allinea i piedi alle anche. Piede. Ciò che poggia sulla terra e che terra non è.
Loro usavano i piedi come mappa per accarezzare il fegato grasso o distendere i nervi tesi. Succhiare il pollice calmava il loro cuore terrestre.
Punto 2. Allarga le dita dei piedi.
Tra dito e dito c'è uno spazio. Puoi aumentarlo. Allarga lo spazio tra le dita dei piedi. L'aria passa per estremità che furono palmate. Ai piedi hai ali per nuotare nell'aria. Loro non ne impararono mai.
Punto 3. Appoggia il dito primo.
Alluce. I piedi sono dispositivi di informazione. Se spingi la luce contro il suolo, creerai sinapsi nuove. Il resto del corpo seguirà come la coda di una cometa.
Punto 4. Sposta il peso in avanti con incidenza di 2,0.5 gradi.
Cadi in avanti senza freno fobico, cadi all'indietro senza freno fobico. Equilibrio terrestre. Approssimazione tra retrocedere e avanzare.
Punto 5. Ginocchia rilassate.
Menisco. Dispositivo di preghiera. Piega le ginocchia, umile posto umano, come gli eroi delle loro tragedie, sconfitti dal dio dell'amore.
Punto 6. Schiena dritta.
Senti?
C'è un filo che ti attraversa, diventa solido e vuole la tua integrità. Qualcosa si prende cura di te. Lo lascerai fare. Stare dritti non è mettersi dritti, è mettersi nelle mani di Dio.
Punto 7. Spalle basse.
Attento, automa, mentre sali non salire. Le tue dita contengono monete di tutti i paesi, sassi di tutte le spiagge pesi. Le dita pesano, le spalle le seguono. Così. Le dita sono pesanti. Mani di mano vogliono toccare.
piedi sotto le anche, dita larghe, peso in avanti, ginocchia rilassate, spalle basse. Ci siamo.
Manifesto per un presente futuribile post-queer.
I cromosomi saranno liberati nella natura, slegati dalle caselle cartacee della burocrazia. Saremo solo femmine e maschi, e né maschi né femmine. Allora le donne saranno libere di spettinarsi, i maschi liberi di non essere uomini, i bambini liberi di imparare a desiderare, i vecchi di ricordare come si fa. Le nostre anime saranno parromantiche, omosessuali
e poliamorose
e apertamente sadiche, masochiste, sottomesse e dominanti. Saremo pubblicamente meticci, camioniste, froce, trans. Saremo immigrati, emigrati e rimasti, naturalizzati e snaturalizzati, senza paura che queste parole ci costino la vita. Il nostro vocabolario diventerà finalmente abbastanza ampio
per parlare di legami.
Esisterà una parola per la nostalgia
quando dormi sul divano di un amico
e per il desiderio di ignoto che ti suscita una persona sconosciuta. Esisterà una parola per l'amicizia più intima di una famiglia
e per il legame erotico
tra persone distanti. Una per la gioia di ballare con qualcuno con cui ti svegli tutte le mattine e una per l'abbraccio che ti danno
quando torni a casa.
Forse esisterà una parola per ogni tipo di casa. La nostra lingua sarà ibrida e fisica
e universale.
Le nostre amicizie saranno romantiche,
erotiche, platoniche e paritarie. Le nostre relazioni libere dell'importanza del tempo e delle scadenze e dagli anniversari. Ci prenderemo cura l'una dell'altro,
dedicando nel tempo al corpo e alle paure
di chi ci sta vicino.
Ci prenderemo cura di noi stessi.
Con lo stesso amore, imparando la nostra propria forma, sceglieremo il nostro nome senza tribunali. L'unico futuro che valga la pena di essere auspicato, la fine del queer. La fine della resistenza, della lotta per liberare tutte le identità. È un futuro in cui la pratica dell'esistere non sarà più pericolosa, come è adesso.
Tantissimi di noi.
È un futuro in cui si nascerà davvero.
Praticamente assolutamente libere.
E libere di amarci da soli quando ci va.
End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.